E siamo qui con Alessandro Denny, ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, ciao a tutti.
E allora, insomma, The Wedding Project, 2084 è il terzo lavoro del Wedding Collective, arriva dopo Brodo e Wedding Collective and Female Friends Play Soap, e in questo nuovo EP c'è anche Andrea Frittella, talentuoso fumettista che ha disegnato 8 tavole ispirato dal disco. Ecco, 2084 con appunto le tue musiche, le parole, la chitarra di Claudio Moneta, la voce di Tiziana Loconte, il violino e il sax di Inke Kul, insomma è un disco apocalittico che proiettate nel futuro. Da dove parte l'idea?
Allora, l'idea di 2084 fondamentalmente parte dai testi che ha scritto Claudio. Noi in Brodo avevamo virato in un certo senso rispetto a quelli che sono i nostri contenuti consueti. Giulia D'Alia aveva scritto dei testi più intimisti rispetto a quello che di solito noi come genere letterario delle nostre canzoni promuoviamo, e invece volevamo tornare su degli argomenti appunto più nostri in un certo senso. Mm-hmm. Era il secondo anno di pandemia e parlandone con Claudio abbiamo pensato potesse essere interessante riflettere su quello che stava succedendo, ma non dal punto di vista accusatorio, quanto da un punto di vista di come noi intimamente stavamo vivendo quel tipo di situazione. E a un certo punto, parlando, io dissi a Claudio: cerchiamo di scrivere dei testi noi,
sì,
per cercare di mettere in risalto quello che noi stavamo vivendo senza essere tra virgolette accusatori, senza avere quel tipo di attitudine che fa pensare che gli altri stiano sbagliando e noi possiamo invece essere dalla parte della ragione. Ecco, 2084 è nato in questo modo. Una volta che ho scritto, sì, i testi delle canzoni, leggendoli, a me è venuto proprio di dirgli, ovviamente facendo riferimento a 1984 di Orwell, e quindi,
certo,
a questo futuro prossimo vissuto in maniera oppressiva, dire, questo è 2084,
ah,
e avevamo dovuto dire il lavoro.
Certo. Ecco, poi un supporto fisico molto bello grazie al fumetto di Andrea Frittella, allegato, che racconta attraverso le sue tavole quando i Residents si tolsero le maschere, che è la prima canzone, ma anche le altre canzoni. Come l'avete conosciuto e come entra in questo disco?
Allora, noi eravamo consapevoli che fosse musicalmente complesso 2084, era una cosa voluta, volevamo scrivere della musica più se vogliamo sofisticata di quella che avevamo scritto fino ad ora, e allo stesso tempo eravamo sicuri di questa scelta, ma volevamo anche che fosse compresa. E allora, dato che ci piace molto fare non solo della musica, ma anche degli oggetti che possano rimanere nelle case, che possono essere toccati, visto che oggi la musica viene fruita quasi completamente in internet, allora abbiamo pensato che scrivere una storia a fumetti che utilizzasse i testi delle canzoni come narrazione potesse essere un modo per far sì che 2084 fosse più fruibile, fosse in un certo senso più semplice da seguire nel suo eccetera. Claudio è un appassionato di fumetti, quindi lui ha scritto la sceneggiatura delle 8 tavole, dopodiché ci siamo rivolti a dei professionisti, diciamo, del campo, i quali ci hanno segnalato Andrea Rittella. Andrea Rittella è giovane, ha meno di 30 anni, è romano, ha scritto un libro pubblicato qui in Italia che si intitola Villa Gordiani. Villa Gordiani è uno dei quartieri periferici di Roma, e che ha ottenuto un bel successo, ha vinto diversi premi, ha venduto diverse migliaia di copie, insomma è riconosciuto nell'ambito del fumettismo italiano come uno dei giovani promettenti. Quando ce l'hanno consigliato, abbiamo appunto letto il suo libro ci è piaciuto molto, siamo andati da Andrea, gli abbiamo detto: senti, noi abbiamo questa idea, abbiamo già scritto delle canzoni, erano finite, vogliamo che vengano illustrate, e gli abbiamo spiegato appunto per bene l'idea che avevamo, e lui ci ha detto subito sì. E questo ci ha fatto molto, molto piacere. Bisogna dire poi il disco viene pubblicato come Red Collective e Andrea Frittella, mentre bisogna tenere presente che c'è un'altra persona, ovvero colei che colora le storie di Andrea, che è la sua compagna, si chiama Sara Colella, che ha, diciamo, per brevità si parla di Andrea, ma in realtà loro lavorano insieme, e senza i colori di Sara i disegni di Andrea sarebbero meno potenti di quanto in realtà non sono.
Certo. Ecco, quando i Residents si tolsero le maschere a un ritmo scansonato, anche con la voce di Tiziana che passo dopo passo descrive il vuoto di un presente senza anima. Nel ritornello la voce e la melodia diventano carrozzevoli e morbide, insomma, raccontando il passato, quando si avevano dei visi da guardare, e ora si prendono come metafora appunto i Residents, ma immagino sia un discorso rivolto ancora una volta al vuoto che ci circonderà da quel che sono le premesse di oggi, come è venuto fuori.
In realtà questa la canzone nasce da un evento reale che ci è successo ormai tanti anni fa, purtroppo. E suonavamo ad Arezzo Wave a Grosseto, allo stadio, e nel palco principale c'erano tanti gruppi importanti, come noi fossimo capitati lì, non è dato sapere, però ci siamo capitati. E noi avevamo dietro il palco il camerino a fianco a quello dei Residents, che erano tra i nostri miti. E non ci sembrava vero, diciamo la verità. A un certo punto, durante la serata, noi avevamo già suonato, quindi stavamo in fase relax, sentiamo un urlo di un addetto che dice: pronti Residents? A quel punto là ci siamo affacciati, e mentre ci affacciamo dal camerino abbiamo visto loro che uscivano, ovviamente senza maschere addosso, e andavano verso il palco prima che indossassero le maschere. E questo è un evento che ci è rimasto molto, molto impresso, e che rievoca io durante un'intervista ai tempi di Brodo. E a quel punto là Claudio mi ha proposto di fare una canzone su questo, e a me è sembrata una buona idea, e la musica di quando era senza le maschere era abbastanza indicata ad accompagnare questa storia, e quindi l'abbiamo fatta.
Sì. Ecco, il fumetto di Andrea Frittella comunque fa delle contrapposizioni tra le macchine, maschere che fanno vedere un'altra realtà, e poi la vita, la natura prosciugati. Come ci ha lavorato, cosa ha detto?
Beh, lui ha seguito il canovaccio dei testi, praticamente. E siamo partiti appunto da questo mondo dove gli occhi ormai sono elettronici fondamentalmente, dove quindi le persone vengono costantemente, per il loro bene, è sempre sottolineato, spiate. e siamo arrivati ad una terra, un pianeta che, come dicono in molti, nel 2084 sarà molto più siccitoso, molto più secco, molto più bruciato, molto più triste forse di quanto non sia adesso.
Certo.
E la storia del fumetto segue questo iter.
Sì. Ecco, poi sì, c'è Tentacoli che inizia con il sax di Inke, poi sono entrati tutti con le melodie che si fa strada salendo e scendendo, scivolando e prendendosi, squadrando ciò che si presenta davanti, insomma una sorta di invasione per rendersi conto che è una gabbia guardando da un'altra prospettiva.
Sì, dal punto di vista musicale Tentacoli voleva essere un misto, una sovrapposizione di due stili, uno un po' anni 30 del Novecento, sulla musica che fa un po' riferimento a Kurt Weill, al quale poi ci è piaciuto aggiungere invece una chitarra che era completamente decontestualizzata rispetto a quel genere, ovvero una chitarra più post-punk, anni 80 newyorkese, di stile Flying Lizard. La sovrapposizione a noi piace molto, c'è un pezzo del tavolo che ci piace assai. La curiosità rispetto al testo era che all'inizio non doveva essere un testo in italiano, ma doveva essere una specie di gramlò, di un misto di lingue, un po' sul genere di come ha fatto nel suo ultimo bellissimo lavoro Io sono un cane. Cioè un utilizzo della parola più come suono, in realtà poi ha preso il sopravvento pian piano che il testo veniva completato, ha preso invece il sopravvento quello che in realtà il testo è adesso, ovvero appunto Tentacoli, quindi una segnalazione di oppressione quotidiana rispetto soprattutto al desiderio, rispetto alle idee che vengono appunto messe un po' in secondo piano. E l'unica cosa che è rimasta poi di questa idea iniziale è il ritornello, nel quale viene citato un famoso testo di Pink Floyd, nel quale Ziana usa il vocoder.
Ecco, sì. Poi c'è il modello di sviluppo con una sorta di tic-tac di tempo che passa impavido e ci vuole efficienti, robotici. Sì, ma poi si incontra chi ci insegna a fare dei modelli di legno prendendosi insomma il proprio tempo. E così insomma si rivaluta tutto, si ritrova la speranza. Come è venuto fuori?
Il modello di sviluppo è un bieco immaginario interiore di fare una canzone pop, cosa che io provo spesso a fare e che sistematicamente non mi riesce. È un ritmo appunto abbastanza lento, un po' French touch se vogliamo, come tipo di impostazione musicale degli anni 90 del 1900. Questo è proprio il testo noi da cui siamo partiti concettualmente per poi lavorare un po' su tutto il disco, ovvero cosa ci piacerebbe, e infatti c'è la protagonista che dice: vorrei farmi un giro in bicicletta, vorrei accendere un fuoco, vorrei fare cose semplici, certo. E so in un certo senso di non poterlo fare, vorrei parlare con un uomo che viene dal sud, con un immigrato, e è consapevole che queste cose semplici non sono poi in realtà così semplici, ma invece per tutta una serie di motivi rese complesse.
Ecco, bene. E poi sì, cioè, tra il futuro e l'incendio, un po' cantata, un po' recitata, la melodia si sbriciola e cerca, annusa, si infila tra i cavi sospesi dell'elettricità, ma parafrasandovi bisognerebbe conoscere il nome degli alberi. Come è venuta fuori?
Eh Sì, bisogna, fa parte, quello è un discorso un po' sulla cultura, ovvero non è difficile avere il presente se non si è consapevoli di cosa ci è successo, di cosa anche la cultura della nostra parte è importante, e quindi è un, metaforicamente è un po' difficile fare un bastone se non si conosce il nome degli alberi, è un po' difficile essere di sinistra se non si conosce ciò che la sinistra è stata, perché siamo di sinistra ovviamente, e è un po' difficile fare le rivoluzioni se non si conosce cosa sono state le rivoluzioni precedenti, e la cultura, la storia sono cose importantissime che certo, purtroppo non vengono più tanto insegnate, purtroppo la scuola è quello che è, lo sappiamo, e non cominciamo a parlare di politica, se no andiamo un po' fuori da quello che è insegnato dalla tua bellissima trasmissione.
Ok, sì, allora, dove e come è stato registrato il disco?
Allora, il disco in realtà per la maggior parte è stato concepito a Berlino. Mm-hmm. Concepito, e tutte le parti, diciamo, di elettronico sono state fatte lì. Dopodiché noi seguiamo sempre un iter che ormai è abbastanza consolidato, ovvero dopo che ho scritto i pezzi li passo a Claudio, che nel suo studio a Roma, a Pigneto, registra le chitarre e poi scrive anche i testi. A quel punto là, elaborati i testi, si registrano. In questo caso abbiamo chiesto a Niccolò Contessa dei Cani di ospitarci, e l'ha fatto, e siamo molto contenti che lo abbia fatto, perché abbiamo scoperto una persona estremamente innamorata della musica, oltre ad essere un bravissimo professionista. Cioè, quindi abbiamo registrato da lui i cantari di Tiziana, ed infine in ottobre io sono partito, sono andato a Berlino, e lì da Stefano Tucci, che ha uno studio veramente bello che sembra di entrare nella Berlino degli anni Ottanta, un salto indietro di 40 anni, da Stefano, che lui è molto bravo, abbiamo registrato il violino e il sassofono di Linke, dopodiché tutto era pronto per mixarlo, e io vivo a Torino adesso, e a Torino ho mixato il tutto.
Ecco. Ma ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate? È andato tutto liscio?
No, devo dirti che è stato tutto molto, forse più facile anche delle altre. Avevamo molto chiaro all'inizio dove volevamo andare a parare. Uh-huh. Quando durante Brodo alcune persone ci hanno detto: forse dovete decidere meglio da che parte stare dal punto di vista musicale, volete intraprendere più un percorso pop o invece un percorso più tra virgolette colto? E questa domanda questa osservazione ci ha fatto riflettere, e abbiamo deciso che la parte colta era quella che ci interessava di più, e quindi avevamo molto chiaro, ecco, quello che volevamo fare, quindi non c'è stato in realtà nessun particolare difficoltà.
Ecco, perfetto. E sì, dal vivo presenterete queste canzoni o allora, è un po' troppo?
Noi, lo dico sempre, più che gruppo siamo un collettivo di persone che si muove a distanza, quindi anche se quotidianamente facciamo cose tra di noi, ci sentiamo, elaboriamo, eccetera, poi in realtà non proviamo come dovrebbe provare un gruppo. Ci comincia un po' ad eccitare l'idea di proporre i pezzi, quindi ne stiamo parlando, adesso dire quando, non lo sappiamo, però ultimamente ne stiamo parlando. Però non so dirti se questo poi succederà.
Ok, allora per avere l'album cosa bisogna fare?
Scriverci. Intanto c'è il Bandcamp, dove tutta la nostra produzione può essere ascoltata. Bandcamp, il Wedding Collective. Avere il disco è prodotto, forse non l'abbiamo detto, in due versioni. Una è il CD, che è quella che hai tu.
Sì.
Quindi fumetto più CD, mentre c'è una versione stampata in 20 copie, di cui ne sono rimaste 15, che è il fumetto e i quattro pezzi sono su quattro facciate di un vinile a 45 giri, quindi fumetto più doppio vinile. Queste due versioni possono essere richieste o appunto sul Bandcamp o invece direttamente a noi, semplicemente andando su Facebook, c'è il Wedding Collective, e mandandoci un messaggio o scrivendo un'email a il Wedding Collective, tutto attaccato, senza punti, senza nulla, @gmail.com.
Ecco, benissimo Alessandro, io ti ringrazio, è sempre un piacere ascoltarvi.
Grazie. Saluti un saluto ai tuoi ascoltatori e un saluto soprattutto a Radio Sherwood, che è un decennio ormai che fa un bellissimo lavoro.
Grazie, grazie. E allora ancora buona musica a te e a tutti voi.
Grazie, grazie.
Alla prossima.
Alla prossima. Ciao.
Gli occhi delle videocamere sembrano così vuoti. E quando guardiamo negli occhi di un bancomat, sappiamo che là dentro non c'è mai stato. Non ci fa felici nemmeno guardare negli occhi un politico. Non troviamo un senso negli occhi degli androidi del sabato sera. Vamos.